Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E anche oggi potremmo aggiungere la preghiera di Sandro, sia con noi nel giorno in cui, a 30 giorni dalla sua morte, noi lo vogliamo ricordare e pregare per lui. E lo sentiamo anche in mezzo a noi. Anche per la preghiera che di questa settimana, di questa domenica, che la liturgia ci fa dire e nella quale chiediamo al Signore che doni ai nostri giorni la sua pace. Così la chiediamo insieme a Lui, che è in cielo, che intercede per noi, che intercede in modo nuovo, quella che è stata la sua preghiera di tutta la sua vita, la pace, la riconciliazione.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 62, versetti 1-5. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 12, dal versetto 4. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetti 1-12. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Parola del Signore. In questa Eucaristia ricordiamo Sandro, come abbiamo detto, e la preghiera che abbiamo detto tutti insieme all'inizio: dona ai nostri giorni la tua pace, ce lo fa sentire ancora più vicino, qui con noi, mentre con lui chiediamo la stessa cosa, quella che, per la quale lui ha sempre pregato, la pace, la giustizia, ma non la pace assenza di guerra, di violenza, la pace interiore, la pace esteriore, la pace che è non guerra, ma anche una pace che deve essere non solo così, ma anche una pace interiore. E con lui, appunto, leggiamo anche le letture di oggi, cercando di dire una parola in particolare sulla prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia e poi anche dal Vangelo di Giovanni. Come sappiamo, prima lettura e Vangelo, la liturgia, chi ha composto la liturgia le ha volutamente mettere insieme. C'è un collegamento che sempre deve essere ricercato, sottolineato nella liturgia, fra la prima lettura e il Vangelo, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre. E allora cerchiamo di vedere insieme prima la lettura tratta dal profeta Isaia e poi il Vangelo brevemente. Siamo negli ultimi capitoli del profeta Isaia, capitolo 62. Comincia il capitolo dicendo: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. Questo è quello che sente il profeta. Il profeta parla perché non può e non vuole restare in silenzio, muto, sente di dover dire una parola. Non tacerò per amore di Gerusalemme e non mi concederò riposo. Non è una ripetizione, una semplice ripetizione. Non tacerò e non mi darò riposo. Non mi darò riposo nel parlare. Vuol dire così, vuol dire mi impegno. Tutta la sua vita, la vita del profeta, è la vita segnata da colui che parla, che dice, che profetizza e che non tace. E che cosa dice? Lo vediamo dal versetto, c'è un termine, ma comunque vediamo dal versetto secondo: allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. La giustizia e la gloria. Quello che annuncia, finché non sorga la stella, la salvezza non risplenda, quello che annuncia è che tutte le genti vedranno la gloria di Gerusalemme e la sua giustizia. La sua giustizia è anche la sua gloria, e la sua gloria è la sua giustizia. E poi seguono dei versetti che dicono qual è dunque la gloria e la giustizia di Gerusalemme. Già ne ha detta una in realtà, ma comunque la riprenderemo dopo. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Questa è la promessa che qui viene ricordata, la promessa fatta a Gerusalemme e che qui viene ripresa. Siamo, lo sappiamo, nell'esilio, al ritorno da Babilonia, gli esiliati sono tornati e il ritorno è visto come un atto di giustizia e un ritorno non solo del popolo, ma di Dio stesso a Gerusalemme. Con il popolo ritorna Dio ad abitare a Gerusalemme. Questa è la visione di Isaia e questo vuol dire che Gerusalemme diverrà una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema, una gioia, sarai chiamata mia gioia, sarai chiamata con un nome nuovo, mia gioia, e la tua terra sarà detta sposata. Perché sposata? Sposata perché a te ritorneranno i tuoi figli, dice il versetto successivo, ti sposeranno i tuoi figli. Il ricongiungimento, finalmente, il ritorno dall'esilio è visto come uno sposalizio per Gerusalemme. Gerusalemme è la città personificata, trova i suoi figli. Come uno sposalizio è una festa di nozze, un banchetto di nozze. Così il tuo Dio gioirà per te. Dunque sono ricordate le promesse che Dio realizza, è chiaro, nella fede, sempre nella fede, realizza per Gerusalemme col ritorno degli esiliati, in un modo che va al di là delle promesse stesse. La realizzazione è qualche cosa di più, è qualche cosa di più. Appunto, come dicevo all'inizio, questo finché non sorga la sua giustizia come stella, eccetera, e allora le genti vedranno la tua giustizia e i re la tua gloria. Le genti vedranno. Gerusalemme è al centro, nella visione del profeta Isaia, è al centro dell'universo, della storia, è la città alla quale tutti i popoli convergono, secondo la visione che sta a capo, come sappiamo, di tutto il libro di Isaia, il capitolo secondo, nella quale si dice che volontariamente tutti i popoli saliranno a Gerusalemme per imparare la parola del Signore, la legge, e così sarà la pace. La visione di Isaia, nel finale, è la realizzazione di quella pace, di quella visione. E questa è la gloria di Gerusalemme, una gloria che ben vediamo deve essere ancora raggiunta e per la quale ci dobbiamo sentire impegnati nel chiedere al Signore che davvero si realizzi. Perché sappiamo, anche dalla visione di Isaia che sta all'inizio di tutto il libro, sappiamo, come dice Isaia, che solo allora sarà la pace. Certo, dobbiamo continuamente chiedere la pace del Signore, come ci esorta a fare la liturgia, ma sappiamo anche che l'ultima realizzazione finale, indefettibile, della promessa del Signore è legata al ritorno del nostro Salvatore, di Gesù, che realizzerà tutte le promesse. Ciò però impegna ancora di più i suoi discepoli, e non di meno, nell'invocare la pace. Invocare la pace per i nostri giorni, perché quel giorno possa giungere. E allora vediamo il Vangelo, il legame è abbastanza evidente. Nella prima lettura abbiamo le promesse fatte a Gerusalemme che parlano di nozze, di sposalizio, di un banchetto di nozze, di una gioia nuziale, e troviamo nel Vangelo il primo miracolo che Gesù compie, secondo l'Evangelista Giovanni, nella sua vita, nella sua attività. Siamo a Cana di Galilea e siamo all'inizio del Vangelo, il capitolo secondo. Questo è il primo miracolo, anzi, il primo segno, come dice Giovanni, che Gesù compie. Sottolineo alcune particolarità. di questo brano. Innanzitutto sono sette i segni che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni. Se ne andassimo a vedere tutti, vediamo che Gesù compie come segni, compie miracoli, la moltiplicazione dei pani, la folla che l'aveva seguito nel deserto e che era affamata perché dopo 3 giorni che erano nel deserto non avevano nulla da mangiare. L'ultimo segno, sappiamo, è la resurrezione di Gesù. Dunque tutti i segni, tutti i miracoli, per così dire, o di guarigione o di salvezza o invito alla conversione anche, ma questa volta questo miracolo è fatto, sembra, per un gesto di cortesia. Gesù cambia l'acqua in vino non per guarire nessuno, non per salvare nessuno. Non c'è nemmeno l'invito, come fa altrove, a convertirsi, a prendere il segno per convertirsi. Gesù fa un segno per cortesia verso lo sposo e la sposa, perché questo banchetto possa continuare ad andare bene, non c'era più vino. Questa è la prima considerazione. L'Evangelista non si preoccupa di dare altre motivazioni a questo segno che Gesù compie, se non una alla fine, e che vedremo. E in secondo luogo Gesù sembra non avere messo in conto di compiere questo miracolo, perché è la madre che lo invita a fare. Donna, infatti, la risposta di Gesù lo mostra: donna, non è ancora giunta la mia ora. Ma la Vergine insiste perché lo faccia, lo compia, e Gesù obbedisce alla Vergine, alla madre, e compie il segno, e compie il miracolo, che diverrà un segno per gli apostoli, l'acqua cambiata in vino. L'Evangelista si preoccupa solo alla fine, il versetto 11, a dire lui che questo in realtà fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo non è data la spiegazione da Gesù. Questo è un commento dell'Evangelista, post eventum, mentre scrive. Allora non aveva compreso, nemmeno lui, forse dopo la resurrezione comprende e scrive. Fu il primo dei segni e gli manifestò in questo segno la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Dunque lo dobbiamo prendere come la riflessione dell'Evangelista e che spiega quello che Gesù ha fatto, ha voluto compiere. Gesù ha voluto dare un primo segno della sua gloria, anzi della gloria che il Padre ha riversato in lui, ed è stato proprio in questo miracolo, in un miracolo compiuto durante un banchetto di sposalizio, di nozze. E questo ci rimanda, come abbiamo visto, alla prima lettura. E questo è probabilmente il segno che Gesù vuole dare, a cui vuole rimandare, ciò che rimanda questo segno. Non è tanto, come si diceva un tempo, l'acqua è l'acqua della purificazione, che è stata cambiata in vino, e perciò è il segno della fine di una economia dove c'era tutto impuro, ma con Gesù tutto è divenuto puro, ed è la fine di quell'economia. Ora siamo nell'economia non più dei segni, non più della legge, ma dello Spirito. Non è questa non penso sia questa la interpretazione. L'interpretazione è che Gesù vede, Gesù fa nel banchetto un miracolo, nel banchetto di nozze, richiamando Isaia e tanti testi dell'Antico Testamento, dove vedono il rapporto di Dio con il suo popolo come un rapporto di nozze, nuziale, uno sposalizio. E non per nulla la scrittura finisce nel Nuovo Testamento con l'Apocalisse, la visione del banchetto nuziale della Gerusalemme sposa dell'Agnello. con questo segno Gesù apre la sua attività, tutta sotto il segno quindi di un rapporto nuziale con Dio, che Gesù è venuto non tanto a inaugurare, perché era già iniziato, ma a portare a una fase nuova di compimento. Con Gesù, davvero, secondo l'Evangelista, è giunto il tempo in cui Dio compirà le promesse e andrà anche oltre per Gerusalemme, Gerusalemme vista come la città alla quale convergono tutti i popoli, quindi per tutta l'umanità, compirà i suoi disegni non solo di salvezza, ma di un rapporto nuovo con tutta l'umanità, perché questo è quello che Dio ha sempre ricercato, ha sempre nel suo piano non solo la pace, non solo l'assenza di guerra, ma un rapporto nuovo con tutta la sua umanità, con tutta la sua creazione. Questo si realizza in Gerusalemme, secondo le scritture, secondo la visione che ne ha la scrittura e secondo il compimento e secondo il segno che qui vediamo realizzato da Gesù. E dunque, per concludere, in questo senso che noi chiediamo oggi che il Signore doni ai nostri giorni la sua pace.